Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. La Chiesa ricorda oggi Santa Lucia, martire, sepolta a Siracusa, si calcola all'inizio del IV secolo. Ecco, il suo nome anche ispira l'orazione nella quale chiediamo che il Signore purifichi i nostri occhi, gli occhi dello Spirito, per poter vedere la sua gloria.
Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo, 21° capitolo, versetti dal 22 al termine del capitolo. In essa non vidi alcun tempio. Il Signore Dio, l'Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio. La città non ha bisogno della luce del sole, né della luce della luna. La gloria di Dio la illumina, e la sua lampada è l'Agnello. Le nazioni cammineranno alla sua luce, e i re della terra a lei porteranno il loro splendore. Le sue porte non si chiuderanno mai durante il giorno, perché non vi sarà più notte, e porteranno a lei la gloria e l'onore delle nazioni. Non entrerà in essa nulla di impuro, né chi commette orrori o falsità, ma solo quelli che sono scritti nel libro della vita dell'Agnello. Parola di Dio.
La difficoltà di commentare queste ultime facciate, queste ultime pagine, è diversa da quella che abbiamo incontrato lungo la lettura del libro. Qui è difficile aggiungere a questa descrizione dei commenti, tuttavia i riferimenti, soprattutto biblici, i riferimenti all'Antico Testamento possono essere molto illuminanti sui simboli, sulle intenzioni di colui che descrive in questo modo così meraviglioso la città celeste.
Guardo queste porte che sono sempre aperte, penso alla... Adesso insomma, mi richiama sicuramente, insomma, mi è stato facile forse pensare a quello che dice Gesù nel Vangelo di Giovanni, al 10° capitolo. Io sono la porta dell'ovile, cioè lui è la porta. Queste porte sempre aperte, e ogni porta, abbiamo visto, è una perla, cioè sono tutte identiche, sembra. Avrebbe potuto mettere, non so come ha fatto, un elenco di pietre diverse, preziose per i basamenti, invece no, ogni porta è una perla e sono sempre aperte, quindi faccio questa associazione, insomma, lui e quindi questa porta, che queste 12 porte sono lui, insomma, che permette questa relazione poi con quello che è dentro la città. Dentro la città leggiamo la gloria di Dio, e dentro la sua, lui risiede lì, e quindi è come dire che Gesù, che è la porta di questa Gerusalemme celeste, ne è il mediatore, ecco, ne è il transito.
E questa città, appunto, descritta così, così bella, così preziosa, così perfetta, Isaia al capitolo 60, nei versetti 18 e 19, è stata la definizione più bella che mi è piaciuto molto, perché mi sembrava che fosse anche una cosa nuova. Dice: tu chiamerai salvezza le tue mura e le tue porte lode. Ecco, è una definizione, è una visione che completa salvezza e lode di questa città. E a questa città appunto hanno accesso i popoli e i loro re, che portano la gloria e porteranno le loro ricchezze. È detto anche nel commento che ciò che avviene ora, che portano finalmente le ricchezze, i doni, si prolungherà nel futuro, non è ancora completa la venuta delle genti. Ecco, sembrava molto bello questo. E Gerusalemme è presentata certo come dono di Dio, che scende dal cielo, perfetta, bellissima. Ma ora c'è questa descrizione di questo pellegrinaggio dei popoli. Mi sembrava così che Giovanni aggiungesse il contributo umano della costruzione, della bellezza e della realtà spirituale che c'è in questa città. È il contributo delle genti, le loro ricchezze, la loro gloria. Allora mi sembrava così che anche Paolo poi nella lettera agli Efesini commenta un po' questa realtà, dice vivendo, capitolo 4 degli Efesini, vivendo invece la verità nell'amore, cresciamo sotto ogni aspetto in colui che è il capo, Cristo, dal quale tutto il corpo, ben compaginato e tenuto insieme da ogni articolazione, secondo l'energia propria di ciascun membro, riceve incremento edificandosi nell'amore. Questa è una visione, ecco, che mi pare che commenti in un certo senso questo apporto della bellezza e della ricchezza delle genti per costruire questa città.
Tra tutti i testi, diciamo, ai quali si ispira questa descrizione, e che sono anche citati a margine, ce n'è uno che non è citato, ma secondo me vale la pena di rileggere, che è Isaia 2. Il libro di Isaia si apre con questo grande grido di Isaia: udite cieli, ascolta terra, il Signore dice: ho allevato e fatto crescere figli, ma essi si sono ribellati contro di me. Il bue conosce il proprietario, l'asino la greppia del padrone, ma Israele non conosce e il mio popolo non comprende. Poi al capitolo 2 c'è quell'altra visione riguardo a Giuda e Gerusalemme, che dice: alla fine dei giorni il monte del Tempio del Signore sarà eretto sulla cima dei monti e sarà più alto dei colli. Adesso affluiranno tutte le genti, verranno molti popoli e diranno: venite, venite, saliamo sul monte del Signore, al Tempio del Dio di Giacobbe, perché ci indichi le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri. Perché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. Allora qui, quando dice che le nazioni cammineranno alla sua luce, sappiamo che questo testo di Isaia 2 identifica la luce con la legge di Dio. Infatti al versetto 27 dice: non entrerà in essa nulla di impuro, né chi commette abominio o falsità. E quindi questa luce è la luce anche della conoscenza di Dio e anche della legge morale, possiamo dire. E i re della terra, lei, porteranno la loro magnificenza. Quindi da un lato le genti, i popoli, ma diciamo le genti nel senso i goim, insomma quelli che non sono Israele, camminano alla luce della legge del Signore e così possono portare la magnificenza, la ricchezza, la loro ricchezza a Dio. E un altro testo che riporta sempre questi termini sono proprio le parole di Simeone al vedere Gesù. I miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata davanti a tutti i popoli, luce per l'illuminazione delle genti e gloria del tuo popolo Israele. E poi forse un titolo che si può dare a tutta questa descrizione, un titolo sintetico, è proprio quell'espressione di Isaia che dice: il tuo architetto è il tuo sposo. Dio è l'architetto ed è lo sposo di questa città.
Pensavo in questi giorni a quel versetto della lettera agli Ebrei, che Dio è architetto e costruttore di questa città dalle sante fondamenta, soprattutto costruttore, che vuol dire che l'ha costruita lui. E costruttore mi ricorda un po', mi piace un po' come mi piace quando Giovanni dice che Dio è agricoltore, perché dice il suo rapporto con la creazione, con la materia. E in questo caso la materia, il materiale, siamo noi, perché questa città è fatta anche da noi come pietre vive. E il fatto che Dio costruisca la città, in un certo senso è il lavoro che fa su di noi, che fa con noi, ed è il modo con cui prepara la sposa, è il modo con cui Dio prepara la sposa per suo figlio.
Nella Gerusalemme celeste non c'è più un luogo privato, riservato per la presenza sacra. Infatti, la comunicazione con il Signore è immediata. Questa è la realizzazione e piena della presenza di Dio tra gli uomini. Secondo Giovanni, al capitolo secondo del suo Vangelo, Gesù parla del Tempio del suo corpo, che è destinato a divenire il Tempio nuovo dell'era escatologica, per cui la presenza di Dio e di Cristo rende l'intera città celeste uno spazio riservato e sacro come una tenda ripiena della gloria divina. Il Tempio materiale, fatto di pietre, di tavole, di cedro, non esiste più, non serve più. In questa nuova tenda celeste l'uomo e Dio possono dialogare a tu per tu in modo confidenziale, come un uomo con un altro. Questa nuova tenda ha la forza di attrarre a sé tutte le genti della terra e le illumina con la forza luminosa dell'amore divino di cui l'agnello è l'incarnazione. Quindi tutti i popoli, come già è stato accennato, tutti i popoli della terra, attratti da questo splendore, si riuniranno in grandi pellegrinaggi escatologici verso la Gerusalemme celeste, divenuta il luogo di riunione spirituale per tutti i popoli.
E vedo anche nel commento di Doglio, ma anche in qualche altro commento, non è molto chiaro, ci sono accenni che sembrano dire che è già scesa sulla terra questa Gerusalemme, viene a coincidere con la Chiesa, perché la storia continuerebbe qui, visto che le nazioni cammineranno, eccetera, quindi c'è il verbo al futuro. Io personalmente non sono ancora convinto di questo. Penso che questo sia tutto futuro e che nella prospettiva dell'autore la Gerusalemme non è scesa dal cielo, sta ancora là, e non coincide affatto con la Chiesa, anche se ovviamente c'è un rapporto strettissimo, è evidente questo. Ma mi sembra che questo sia uno dei punti su cui riflettere, poi è chiaro che ci possono essere impressioni diverse. Non mi fiderei del problema del tempo dei verbi, perché dipende dal punto di vista in cui uno si mette. E molte volte questi il tempo dei verbi dipende dai testi dell'Antico Testamento. Cammineranno, vengono riprodotti in questo modo, secondo me, ripeto, non può darsi che abbia un valore anche per l'autore, allora ragionare in questo modo, dal momento che ci sono qui nella Gerusalemme che è scesa dal cielo, ci sono dei futuri, c'è una dinamica, rischia di identificare Gerusalemme con la situazione attuale. O forse si pensa che l'autore pensi che nel futuro, quando scenderà Gerusalemme, ci sarà ancora l'impressione. Io vedo uno slittamento qui, cioè siccome c'è il verbo al futuro, allora vuol dire che c'è ancora una dinamica, e questa dinamica sono i popoli che entrano. Questa è una linea interpretativa che è di alcuni, anche forse di Doglio stesso, e sicuramente ha alcune ragioni, ma secondo me tutto il contesto e diverse espressioni negano questo. Soprattutto, faccio un unico esempio, e noi lo vedremo domani, credo, no? La promessa regneranno, abbiamo visto al capitolo 20, per fare un unico esempio, al versetto 4, tra l'altro anche qui c'è il problema dei verbi, è interessante, io non mi fiderei fino in fondo del tempo dei verbi. Al versetto 4 del capitolo 20 si dice regnarono, qualunque sia la traduzione, io leggo sul greco, regnarono con Cristo 1000 anni. Il versetto successivo dice e regneranno con lui 1000 anni. Regneranno o regnarono? Non so. Però citavo questo per dire che qui si parla del regno e si dice che regnarono o regneranno 1000 anni con Cristo. Se noi andiamo al capitolo 22, troviamo un'espressione diversa. Io personalmente riterrei che l'autore in questo è preciso, cioè è attento. Dice che regneranno, anche qui al futuro, il Signore Dio li illuminerà e regneranno istus aeonas ton aeonon, per i secoli dei secoli, non i 1000 anni. Insomma, voglio dire questo, mi sembra che qui si descriva una situazione diversa da quella dei 1000 anni, che io manterrei distinta. C'è un rapporto indubbiamente molto stretto, ma questa non è la descrizione della Chiesa. La Chiesa riproduce, se vogliamo, o anticipa questo modello, o dovrebbe anticiparlo. La Chiesa e l'Israele è aperto alle genti, eccetera. Ma non credo che qui ci sia l'identificazione, cioè che la Gerusalemme celeste è la Chiesa. Non credo questo, perché vedo che l'autore distingue e quindi tutto dipende da questi 1000 anni, se i 1000 anni sono quelli che viviamo, il regno di Cristo è inteso in questo modo, 1000 anni, 1000 anni non c'è da stupirsi, certo che non sono da contare, come sappiamo. 1000 anni quasi sicuramente dipende dall'idea che la storia del mondo, della creazione, dura 7000 anni, perché un giorno, come dice il Salmo, è come 1000 anni per Dio. Siccome il mondo è stato creato in 7 giorni, 6 giorni più il settimo è il compimento, allora ogni giorno 1000 anni, perciò il tempo del mondo dura 1000 anni, dura 7000 anni, ma gli anni buoni sono 6000, cioè è nel sesto millennio che si devono compiere, per esempio, la morte di Cristo. Tutte queste cose qui si compiono nel sesto millennio, perché il settimo non c'è dinamica, il settimo è la conclusione, è la perfezione. Quindi probabilmente dipende da questo il problema dei 1000 anni, e allora li vedrei coincidere appunto col tempo, col regno di Cristo che già noi viviamo, e qui lo vedrei futuro, Poi abbiamo già commentato più volte, anche ieri sera, per quelli che c'erano, il problema del, cioè l'affermazione che non c'è tempio, mi sembra molto forte, ecco, perché non nei testi biblici ed extra biblici, che sono altrettanto importanti, Enoch, seconda Baruch, eccetera, c'è sempre un tempio nella Gerusalemme futura del cielo, trasfigurata, sempre indicato che c'è un tempio. Ezechiele c'è il tempio, Zaccaria c'è il tempio. Qui si dice che non c'è il tempio, non vidi alcun tempio, che forse ancora di più vuol dire. E alcuni vogliono vedere come corsino una polemica sul problema del tempio. Ci sono molte polemiche, come sappiamo, sul tempio. Il tempio ha fatto riflettere molto il problema del tempio. Però io non la sento qui una polemica, io non riesco a sentirla direttamente, come se fosse la negazione. Ecco, il tempio non va bene, ecco, no, io vedrei qui forse una espressione molto avanzata. L'autore vuol dire qualche cosa di ancora di più rispetto a tutti gli altri che l'hanno preceduto, che lui conosce, che dicono la meraviglia di questo tempio, e dice che il tempio non c'è. Non c'è perché è Dio stesso, che è un'affermazione difficile anche da immaginare, no? Dio, e poi aggiunge anche l'agnello, anche questa aggiunta mi sembra significativa, di per sé è un'aggiunta che potrebbe essere cancellata dal punto di vista letterario, non sta molto bene come immagine, è Dio e l'agnello, come fanno in due? Eppure lo mette ancora più significativo, Dio e l'agnello sono il Tempio, come forse accennava prima Andrea, se ho capito bene, c'è questa immediatezza, mancanza di il venir meno di ogni mediazione. Ecco, pensiamo al rapporto che c'è fra la Gerusalemme futura e la Santa Eucaristia e la Chiesa che si raduna nell'Eucaristia. Come dice l'Apostolo Paolo, che è la nostra madre, è in cielo ancora, ma è la nostra madre. Diciamo, ascoltaci, Signore.
Ascoltaci.
Preghiamo per tutte le genti destinate a conoscere la legge di Dio e il suo amore, perché il Signore affretti i tempi in cui la conoscenza di Lui riempirà la terra come le acque ricoprono il mare. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per la sua Santa Chiesa, perché sia in qualche istante, in qualche momento, un raggio per l'umanità di questa immagine della città santa che discende dal cielo. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per tutti gli scandali che affliggono la Chiesa, perché questa umiliazione possa portare frutti di conversione, di umiltà. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per tutte le genti, per quelle che giacciono nelle tenebre e nell'ombra della morte, sotto la minaccia o la realtà della guerra, della povertà, della miseria. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per i governanti delle nazioni, perché possano avere davanti agli occhi un disegno che sia buono per tutti gli uomini. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo in questo giorno in cui la Chiesa ricorda Santa Lucia, la martire Lucia, preghiamo per intanto per tutti i giovani, questa immagine di giovinette uccise e a causa della loro fede sembra essere così lontana dalle prospettive dei nostri ragazzi e giovani. Preghiamo per sua intercessione, quindi, e poi preghiamo per tutti quelli che sono stati affidati a lei nel battesimo e portano il nome di Lucia nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Oggi c'è il ricordo di Andrea Montanari, è il figlio di Alessandra e di Roberto, di Reggio, nelle nostre famiglie, che è morto improvvisamente, giovanissimo, per malattia improvvisa. Ricordiamo lui, ma preghiamo per tutta la loro famiglia, i loro figli. Preghiamo.
Preghiamo per tutti questi luoghi, popoli, nazioni, per le quali le differenze etniche, le differenze religiose sono vissute come motivi di divisione piuttosto che di arricchimento e di unità, con una particolare attenzione in questi giorni al Kosovo. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Tutte quelle che portano il nome di Lucia, in particolare per la nostra Lucia Montesole, per tutto quello che porta nel cuore, perché il Signore la ricompensi per il suo servizio e per il suo papà. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ascolta, Dio, queste preghiere e aggiungi ciò che noi dimentichiamo o che per poca fede non osiamo sperare, per Cristo nostro Signore.